Ebbene sì, sembra incredibile, ma 4 anni fa pubblicavamo il primo post di Will. È successo di tutto nel mentre. Il 20 gennaio era il nostro 4° compleanno. Abbiamo pensato di festeggiarci e continuare a festeggiarci insieme. Per questo vi lasciamo la possibilità di sostenerci con uno sconto del 20% su tutti i piani annuali per la nostra membership. Trovate il link qui in descrizione. Con la membership, ormai lo sapete, sostenete il nostro lavoro e tutto quello che facciamo. Avrete inoltre accesso a contenuti speciali a voi dedicati. Buon compleanno a noi. Ciao! E allora benvenuti e benvenute ad un nuovo episodio di Tirani, il podcast che parla delle tirannie che sembrano arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un tratto. Rubo la intro di Actually per questo nuovo episodio dedicato alla coppia degli Ortegas. Qui al mio fianco, come al solito, il professore PhD in tirannia Antonio Lozito.
Buongiorno, buongiorno.
Come stai, Anto? Siamo caldi per questa prosecuzione di questo romanzo amoroso di questa coppia?
Questo romanzo criminale.
Esatto, romanzo criminale.
Poi in quest'anno così pieno di elezioni determinanti, no? Abbiamo già detto nel primo episodio di questa nuova stagione, ma questo è veramente un anno storico per la tirannia. Potrebbe farcela.
Potrebbe farcela, potrebbe essere l'enfant prodige di questo 2024, nel mentre a Taiwan l'abbiamo scampata. Vedremo come vanno le altre elezioni. Donaldino Trump se la sta cavando alla grande. E allora, ritorniamo ai nostri tiranni nicaraguensi. La parola a te.
Allora, vi avverto che non c'è nessuna safe word per uscire indenni da questo doppio episodio. La storia degli Ortegas è un saggio di filosofia crudele e bellicista e per questo merita di finire in una Delphi. Nell'episodio che state ascoltando capiremo come il Nicaragua sia diventato, grazie al regime, il più grande spazio di ingiustizia, oppressione e discriminazione religiosa mai esistito. I Borgia sarebbero fieri di loro. Ma prima di partire, sigla!
Chi sono questi ragazzacci in bianco e nero che cantano No Existe Muraglia? Perché ci regali questi riff?
Allora, Riccardo, hai sentito questo riff di chitarra bello peso?
Certo.
Lo senti?
Certo.
Ecco, proviene da casa Ortegas, dalla sacra chitarra tirannica.
Non è vero.
Lui è il Santana della dittatura. Si chiama Juan Carlos Ortega Murillo.
Ecco.
Un altro prodotto musicale del regime coniugale. È il figlio prefe della tirana perché nei regimi neanche i figli hanno gli stessi diritti. Secondo il quotidiano Nicaragua Investiga, Juan Carlos ha studiato cinema nella più costosa università del Costa Rica. Da fuori sede ha vissuto in una magione che costava 3 milioni di dollari, che è più o meno quello che pagano oggi gli universitari per una stanza a Milano, Bologna o Roma.
Ma è riuscito anche nella carriera cinematografica, il ragazzo?
No, allora mamma ha sganciato un sacco di soldi per produrre una pellicola internazionale che non è mai stata gradita al botteghino. Juan ha quindi virato verso una carriera da chitarrista e sempre secondo il giornale nicaraguense fa concerti coi soldi pubblici. La scusa è, sta facendo promozione culturale del paese.
Ma è effettivamente vera questa storia, non sto capendo.
No, assolutamente no, tutte le cose che dicono i tiranni. Ma sentiamo proprio cosa dice lui, il tirannino, sulla sua carriera musicale.
Pues no, ellos realmente, tanto mi papà come mi mamma, mi hanno appoggiato in principio con il tema del desarrollo musical. Creo que el desarrollo musical está ligado con el desarrollo personal.
Mi papà e mi mamma, beh, ma fantastico questo ragazzo cresciuto da solo, una carriera fatta tutta con le sue mani, no?
Sì, allora, per chi non capisse lo spagnolo tirannico, ha detto: mamma e papà mi hanno sostenuto con un principio secondo cui lo sviluppo musicale è legato allo sviluppo personale. Io lo metto come suoneria.
Senti, però non ho ancora capito quanti figli hanno gli Ortegas.
10.
10.
Ne basta un altro e possono giocare in Serie A.
Senti, allora, nello scorso episodio abbiamo scoperto il legame tra il regime e Pablito Escobar. La svolta Narcos, però, è una scelta che hanno fatto in realtà in passato anche altri protagonisti di Tirani. Mi riferisco al passato della nostra serie. Mi vengono in mente Asma Assad e, vabbè, Kim Jong-il, da non confondere. Qual è invece in questo caso la politica estera del tiranno negli anni Ottanta, il suo posizionamento geopolitico?
Allora, è una politica estera in cui l'unico limite era l'immaginazione. Di base funzionava così: abbracciare forte tutti i paesi filosovietici, ma anche nazioni del terzo mondo con un debito pubblico che sfiorava un valore pari al 100% del PIL.
Ovvero?
L'Italia degli anni Ottanta.
Fantastico.
Il tiranno arriva a Roma proprio in quegli anni. Sentiamo un reperto archeologico dell'epoca. Questa è la mitica Tele Monte Carlo e chi annuncia la notizia è il celebre Tiberio d'Imperi.
E veniamo adesso alla visita in Italia del presidente del Nicaragua, Daniel Ortega. Il leader sandinista ha incontrato oggi i massimi vertici istituzionali italiani. Al centro dei numerosi colloqui, la grave crisi economica che attanaglia il Nicaragua. Al governo italiano, Ortega ha chiesto sostegno politico e finanziario.
Mancano poche settimane al decimo anniversario della rivoluzione sandinista e il Nicaragua arriva esausto a questa meta. La guerra dei contras lungo i confini e il blocco pressoché totale dei finanziamenti occidentali sta portando il paese al collasso. Ad affermarlo è stato lo stesso presidente Ortega. Il regime sandinista ha bisogno di un finanziamento di emergenza da parte della comunità europea di 250 milioni di dollari. Nessun risultato concreto è stato però raggiunto nell'incontro di oggi con il presidente del Consiglio De Mita.
Mi fa ridere questa nota finale del giornalista. Nessun risultato concreto è stato raggiunto con l'incontro di oggi. Prego, dimmi di più.
E qui Rick si vede tutto il talento dell'Italia. Nel novembre del 1986 Daniel Ortega incontra anche Craxi. Questa è la mia domanda. Secondo voi, davvero l'Italia incontrava Ortega solo per dargli dei soldi? Allora, qualsiasi italiano in ascolto sa che questa tesi è impossibile, oltre che offensiva per la nostra reputazione.
Questo era venuto a rubare in casa dei ladri, possiamo dirlo.
Ma dai, ma voglio dire, infatti dietro agli incontri italiani c'era un problema diplomatico molto serio tra Italia e Nicaragua.
Spiegaci.
Ortega aveva deciso di trasformare il suo paese in un Airbnb molto molto particolare. Gli unici clienti accettati erano i terroristi con mandato di cattura internazionale. Tra i vari citiamo i baschi e ovviamente gli italiani. Ancora oggi in Nicaragua vivono ergastolani italiani. Non delinquenti da quattro soldi, ma personaggi di grande lignaggio. Uno di loro è stato condannato in Italia in via definitiva a 6 ergastoli per il sequestro di Aldo Moro e per l'assassinio degli agenti della sua scorta, avvenuti a Roma nel 1978. Nello stesso anno aveva partecipato al gruppo di fuoco che uccise il magistrato Girolamo Tartaglione, proprio nel suo condominio, in una delle zone più importanti della capitale. Repubblica, il quotidiano, racconta che pur abitandovi 142 famiglie, nessuno vide nulla, nella migliore tradizione italiana. Dopo i reati, il brigatista fuggì in Nicaragua e, per non farsi notare, aprì la pizzeria Magica Roma. L'abilità di un tiranno è questa: prendere un terrorista e trasformarlo in una margherita a bufala e pomodorini.
Senti, ma ci sono altri italiani celebri migrati in Nicaragua?
Non basterebbe un podcast, Rick. Vorrei però citarne uno. Con una grande opera di make-up, il tiranno è riuscito a trasformare i brigatisti in attori italiani contraffatti. Ad esempio, un ospite del tiranno è tale Christian De Seta. Delicatissimo. Praticamente chi è? È il nome, vi giuro, è il nome di fantasia che ha scelto un signore ricercato per il rogo di Prima Valle del 1973, dove morirono un ragazzo e un bambino. Condannato a 18 anni con reato poi caduto in prescrizione. Christian De Seta non ha scelto la ristorazione come il collega e nemmeno i cinepanettoni nicaraguensi. Il finto De Sica ha preferito il posto fisso diventando l'insegnante dei figli di Ortega, del tiranno, come ha raccontato lui stesso al quotidiano Repubblica.
Non ci credo.
Craxi voleva poter riabbracciare i terroristi italici, ma evidentemente il tiranno riteneva più importante mangiare una buona pizza guardando un finto cinepanettone. In quegli anni Ortega viene intervistato da Gianni Minoli, te lo ricordi, Rick?
Non è vero, certo, ho passato la mia infanzia da nerd a guardare Minoli su Mixer, che c'era lui con dietro il faccione dell'intervistato, chiaro.
Allora, vi leggo la descrizione del viaggio del giornalista italiano riportato dal quotidiano nazionale. Vado. Andai in Nicaragua per intervistare Ortega, appena nominato presidente. Mi caricò sulla Jeep e andammo in una zona di scontri coi contras. Sparavano in continuazione e pensai, morire in Nicaragua, che schifo. Quanta insolenza ci vuole per portare in trincea un giornalista occidentale? Coi soldi di Escobar e coi terroristi a volte impiegati come soldati nella guerriglia contro Reagan, la tirannia coniugale poteva decollare verso lidi felici. Ma nel 1990 il tiranno commette un errore inammissibile. Una svista da principiante, un'assurdità che un despota non dovrebbe mai concedersi.
Ovvero?
Concede le elezioni libere, Rick. Concede le elezioni libere.
Ma cosa gli è venuto in mente?
Ma andava tutto bene. E quindi cosa succede? Che perde contro una candidata finanziata da Bush Senior, che nel frattempo aveva ereditato da Ronald Reagan la battaglia per vendicare l'onorabilità. È nella vendetta che racchiusa l'essenza stessa di una certa parte d'America. In quegli anni i repubblicani agivano seguendo il sistema valoriale del banditismo corso. Dopo la sconfitta elettorale seguono anni duri per Ortega. È così confuso che arriva addirittura a perdere le elezioni e accettare la sconfitta. Ma ti rendi conto, Rick? Un fatto disonorevole. Tiranno è un leader che si dichiara vincitore indipendentemente da ciò che decide il popolo. Oppure organizza un colpo di stato, una Capitol Hill alla Trump con 500 persone fatte di anfetamine. Ma niente, non farà niente di tutto questo. Ortega e Rosario decidono invece di accettare la sconfitta. E per 17 anni la loro tirannia rischia di fare la fine di Salvo del Grande Fratello, dei conduttori di Solletico, di Vladi delle suonerie. Una meteora, uno dei tanti che potevano lasciare il segno nella storia senza esserci riuscito. Ma poi nel 2006 Ortega distende un'ombra sulle vite del Nicaragua. Arrivano le elezioni e vince.
Beh, ma come ha fatto a trionfare dopo 17 anni di fila di sconfitte?
Allora, vorrei dire con la cattiveria, ma non è l'unica risposta. Come ripetiamo sempre in questo podcast, da un tiranno non basta la crudeltà, serve la creatività. I tiranni vincono grazie al pensiero laterale di Rosario, di sua moglie. Nel 2006 il regime di Ortega finisce su Real Time in una puntata di Ma come ti vesti? La dittatura cambia look. Nella campagna elettorale ideata dalla tiranna Rosario Murillo, le inquietanti bandiere sandiniste nere e rosse vengono sostituite dalla rosa, molto meno conflittuale e soprattutto il suo colore preferito. L'uniforme militare verde oliva viene sostituita da un abito civile molto semplice, camicia bianca alla coreana. I militanti tirannici diventano improvvisamente dei commessi di H&M. Neanch'io che sto leggendo riesco a credere a questo rebranding, ma lo rivela proprio El País, il quotidiano spagnolo. Gli slogan marxisti vengono rimpiazzati da motti super religiosi che puzzavano di democrazia cristiana degli anni 50.
Spiegami però qual è il motivo di tutto ciò.
Per piacere ai giovani e agli anziani, la tiranna edulcora il socialismo aggiungendo uno spruzzo di cattolicesimo e due cucchiaini di credenze New Age. Rosario è la boss della comunicazione politica del governo e si presenta in pubblico con un inquietante cappello da tennista. Vista l'età e la decadenza facciale, sembrava la versione zombie di Steffi Graf.
Io invito tutti ad andare a googolare o su YouTube, dove volete, le uscite di coppia dei protagonisti di questo podcast, perché sono straordinarie, in particolare i suoi outfit.
Infatti anche il tiranno cambia outfit. A fine anni 80, come dicevi prima tu, Rick, no? Descrivendo quel video di Tele Monte Carlo, l'avevamo lasciato con tenuta militare e occhiali alla Craxi che lo rendevano più nerd e quasi un po' buffo. A fine 2000 invece cambia look e prende le sembianze di uno che a breve verrà ripescato nel Tevere con 7 colpi di pistola nel petto. Calvizie ostentata sopra uno sguardo sempre incazzato, Baffola Escobar, il suo amico, è un giubbino turchese che hanno comprato solo lui e Ciro Di Marzio di Gomorra.
Però torniamo alla parte più succosa per me di queste storie, che se sono appassionato di vicende di economia, finanza e quant'altro.
Bellino.
Per fare le rivoluzioni servono i soldi, la plata,
sì,
direbbero i protagonisti di questa storia. I tiranni in questo caso dove trovano i fondi?
Dal Venezuela. Alcuni paggetti di Ortega andavano in viaggio a Caracas e tornavano con le valigie piene di contanti. Ricche, parliamo di milioni di dollari. La tesi più accreditata è che i funzionari tirannici avevano una dote molto particolare. Erano così fortunati che ogni volta che andavano a Caracas vincevano al videopoker. Tutti i ludopatici sanno che ci sono macchine fortunate e meno fortunate. La bravura sta proprio nell'individuarle. Un po' come mio nonno, che macinava chilometri col suo pandino scassato per giocare la schedina nei bar fortunati. La differenza è che mio nonno nei bar fortunati perdeva sempre bruciando tutta la pensione. I dipendenti tirannici di Ortega invece vincevano senza sosta e tornavano dal tiranno coi sacchi pieni di contanti. La BBC, citando Wikileaks, invece propone un'altra verità che secondo me ha meno senso, Rick, io però te la leggo lo stesso. Ortega in Venezuela prendeva i soldi dai narcos in cambio della liberazione dei trafficanti catturati. A sostegno dell'assurda tesi ci sarebbero anche dei precedenti. I rapporti con l'amico Escobar è un fatto accaduto nel 2008. In quell'anno Rick muore un comandante delle FARC colombiane. E Ortega è l'unico, eccetto l'Andrangheta, a esprimere pubblicamente le sue condoglianze. Piccola nota, vorrei citare il soprannome del comandante colombiano scomparso.
Ti prego, qual era?
Tiro Preciso. Allora, o era un grande rigorista, oppure uno che quando sparava in testa non sbagliava mai. Credo più la prima, E poi, Rick, c'era il consorzio, no? Sempre stiamo parlando di soldi.
Cos'era, un consorzio agricolo? Di cosa stai parlando?
È un po' più evoluto, perché era il consorzio dei tiranni, perché i dittatori sono come i tassisti, tra di loro c'è un grande senso di solidarietà e di mutuo soccorso, e se li tocchi si incazzano forte. Hugo Chavez, il collega venezuelano, darà agli Ortega almeno 5 miliardi di dollari tra il 2008 e il 2016. Lo rivela l'ISPI. Pensate che nel centro della capitale Nicaragua c'era una specie di luminaria gigante che raffigurava Chavez, manco fosse Sant'Antonio da Padova. E ora forse capiamo il motivo.
Quindi, ok, capiamo. Di nuovo, voglio concretezza, voglio essere didattico in questo caso. Che tipo di politica attuano i ragazzi?
L'Economist nel 2006 ha scritto questo. Daniel Ortega governa unendo retorica di sinistra e decisioni di destra. Il tiranno ostenta un amore per i ceti umili che sembra debandare da un momento all'altro a lavare i piedi ai poveri di Calcutta. Ma con l'arrivo al potere nascono le celebrazioni musicali.
Di nuovo, non so davvero se voglio andare più a fondo nei particolari di questa storia.
Rick, guarda, nei periodi tutt'altro che prosperi, la musica rappresenta un potente mezzo per celebrare il potere e propagandare un'immagine finta di benessere economico e spirituale della nazione. Lo faceva anche il Re Sole, un altro grande tiranno. La corte musicale degli Ortega inizia a produrre i corrido. Sentiamo un piccolo estratto.
Cantare un corrido.
Vabbè, vabbè.
Che spettacolo, eh?
Piscine, macchine parcheggiate male. Lui con il suo cappellino, sempre un po' da giocatore di baseball. Ci fa vedere gli snodi autostradali, gli svincoli autostradali, le rotonde, i guardrail. Ma che spettacolo. Ma che spettacolo.
Che parcheggiate va. E infatti sembra di stare in una sagra in provincia di Macerata.
Esatto.
In realtà è una canzone pregna di megalomania. Il genere si chiama Il Corrido, è una ballata musicale. Nasce come un canto dei contadini contro l'oppressione e poi grazie alla tirannia diventa un canto che celebra l'oppressione. L'overdose di soldi e di potere cambia le priorità dei tiranni. La loro morning routine diventa molto semplice. Si svegliano e dicono: cosa o chi massacriamo oggi?
Benissimo, da cosa partono questi signori?
Dalla Costituzione. La modificano per poter governare con mandati illimitati e 200 sms verso l'estero. La seconda tappa è creare una sensazione costante di pericolo. Il Nicaragua degli Ortega non è più un paese in cui si può vivere, ma un'allucinazione creata dalla febbre alta. I tiranni non amano essere contraddetti su questioni banali come il dibattito pubblico. Per questo motivo, Rick, fanno arrestare chiunque si candidi all'opposizione. Secondo una stima del quotidiano Il Foglio, sono 181 gli oppositori incarcerati dai coniugi tirannici. Nel 2021 ci fu l'anno d'oro, con 8 candidati dell'opposizione arrestati in soli 3 mesi. Tra questi anche una Miss Nicaragua, che aveva solo 27 anni. Penso che Ortega abbia detto durante l'arresto: per te, Miss Nicaragua, finisce qui. Il tiranno ha uno spirito faustiano e diabolico, del resto la sua giovinezza era stata come una partita di calcio argentino. Coltellate e ferite d'arma da fuoco per tutti i 90 minuti. Dopo la modifica della Costituzione e l'arresto degli oppositori, i due coniugi malefici si ispirano alla Russia.
Ok, non vedo arrivare cose buone dal proseguo di questa storia.
Confermo l'impressione, perché Ortega è uno che suddivide i giornalisti in due categorie: gli amici e i morti. I tiranni avevano stabilito una serena agonia della libertà di informazione del paese. Il prolasso della democrazia avvenne con l'intimidazione della stampa. Ai giornalisti viene prospettato il seguente scenario, Rick: lasciare il paese oppure visitare un outlet del funerale. In pochi anni, 120 giornalisti optano per la prima scelta e abbandonano il Nicaragua. La creatività tirannica sta nello sfruttare i nuovi spazi lasciati liberi dai giornalisti. E quindi, Rick, senti questa storia: a Rosario Murillo, la tiranna, a un certo punto trasformerà la sede di un importante quotidiano in un centro culturale tirannico. Immaginate il palazzo del Corriere della Sera che diventa la sede delle SS. Lo scrive il quotidiano La Prensa, che era il proprietario dell'edificio. Nello stesso anno Ortega ha interrotto le trasmissioni della CNN in spagnolo per evitare che sentori di democrazia entrassero nel paese. Agli scrittori invece viene tolta la cittadinanza. Vengono sadicamente trasformati in tanti Tom Hanks del film The Terminal.
Ok, quindi tolti i giornalisti, uccisi gli oppositori, manca ancora qualcosina da silenziare nella strategia tirannica?
Eh sì, per spianare la strada manca il Dipartimento di Giustizia.
Vabbè, certo, il diritto innanzitutto.
E anche il diritto di eliminare il Dipartimento di Giustizia, che si sono presi. Pochi mesi fa la tiranna ha infatti licenziato, secondo El País, il quotidiano spagnolo, 900 funzionari. E poi ha criminalizzato le ONG, quindi le organizzazioni non governative senza scopo di lucro. Dal 2018 a oggi gli Ortegas ne hanno chiuse 3.500, secondo Agensir, un numero pazzesco. Se googlate Nicaragua e ONG trovate una marea di traguardi tirannici. La raffinatezza dei coniugi Ortega è stata nell'aggiungere alla chiusura delle ONG il sequestro dei loro beni mobili e immobili. In sostanza hanno tolto soldi alle organizzazioni senza scopo di soldi. Quindi per figurarvi gli Ortega dovete immaginare dei milionari che vanno a rubare nel cassonetto giallo degli indumenti usati. Sono i primi dittatori a cui avranno gridato
«Attenzione pickpocket! Attenzione borseggiatori!»
Rosario Murillo, la tiranna, è un'instancabile ideatrice ed è il ponte che collega l'innovazione all'omicidio politico.
Va bene, ma cos'altro ha progettato la tiranna? Quali medaglie sul suo petto?
Immaginate Berlinguer che a un certo punto durante un comizio proletario tira fuori lo scudo crociato della DC e lo bacia e inizia a leggere un passo del Vangelo. Più o meno, guardate, in Nicaragua è andata così. La tiranna infatti cosa fa, Rick? Cambia i cori della rivoluzione proletaria introducendo il seguente slogan, ve lo leggo. Gesù Cristo adesso è il mio eroe. I tiranni erano passati dalla guerriglia con Fidel Castro ai cori di Paolo Brosio dopo l'apparizione della Madonna durante un'orgia. Il Nicaragua è un paese altamente cattolico, quindi svolta cristiana, ma sempre con un focus malandrino.
In che senso? Sia sulla parte cristiana che su quella malandrina?
Allora, Gesù sì, ma la Chiesa no. I preti diventano il bersaglio di una pericolosa campagna di violenza. Il Nicaragua si trasforma nella Roma del Medioevo, ma coi preti nel ruolo degli eretici e i tiranni nel ruolo dell'inquisizione. Nel paese partono aggressioni fisiche a sacerdoti, profanazione e incendi di chiese, immagini religiose bruciate.
Perché hanno deciso di prendere questa strada anticlericale?
Secondo i tiranni la chiesa è accusata di golpismo. Trama contro di loro. In realtà è il buon senso, Rick, che trama contro di loro. Diciamo che a casa Ortega c'è un'urna dell'uomo che dopo aver citofonato al tiranno ha detto «Scusa, hai 2 minuti per parlare di Gesù?» L'Avvenire racconta che il Nicaragua fa parte dei 14 paesi che non hanno rapporti col Vaticano. Tra questi ci sono le nazioni più innovative al mondo. La Nordcorea, l'Afghanistan e la Somalia.
Ah beh, il faro del progresso.
Questa che abbiamo raccontato è un po' la svolta messianica degli Ortegas. Allo stesso tempo i tiranni optano per operazioni politiche ultracattoliche come il divieto di aborto.
Eh beh, ci manca solo che si riconosca il diritto alle donne nicaraguensi di abortire. Andiamo avanti.
Negli anni 80 però Danielino Ortega sosteneva il diritto all'aborto. All'epoca non sapeva invece che il divieto era la best move dei tiranni. Un mantra che i tiranni più bravi hanno ripetuto nei loro paesi. Funziona, Rick, perché trasforma il tuo regime nella distopia patriarcale di Margaret Atwood. Dei grandi maestri sono stati alcuni dei protagonisti di tirani, come i Ceausescu, la dittatura coniugale rumena. Nel 1965 i tiranni rumeni vietarono l'aborto e ogni forma di contraccezione col decreto numero 770. Ogni suddita era costantemente controllata tramite visite ginecologiche obbligatorie affinché nessuna gravidanza passasse inosservata.
Ok, quindi gli Ortegas, come li chiami tu, paragonandoli ai Sopranos palesemente, avevano anche rapporti con i Ceausescu?
Erano grandi amici, quelli che a Natale ti accolgono con lo stesso maglione natalizio di coppia. È un'amicizia che gli Ortegas oggi ostentano, anzi rivendicano. Pensate che la BBC racconta che Rosario Murillo è onorata quando la si paragona a Elena Ceausescu. Non è un'offesa, è proprio un orgoglio. Amnesty International rivela che il nuovo codice penale del Nicaragua prevede pene detentive per le donne che cercano di abortire e per gli stessi operatori sanitari. C'è un articolo delle Parisienne che definisce i tirani come Frank e Claire Underwood, la coppia machiavellica della serie House of Cards.
Senti, di solito nel nostro canone di tirani i protagonisti realizzano imprese, diciamo così, bizzarre. C'è qualcosa che porterà gli Ortegas nella storia da questo punto di vista?
Si tratta di un fatto eccezionale. Non mi stupivo così tanto dalla foto di Lenny Kravitz abbracciato a Clemente Mastella. La tiranna, Rick, ha deciso di curare la povertà con New Age, installando nella capitale del Nicaragua gli alberi della vita.
Gli alberi della vita mi ricordano molto l'Expo 2015 di Milano. Stessa roba?
Guarda, c'entra solo come budget, perché gli alberi della vita ideati dalla tiranna sono degli alberi di metallo. Stilizzati e decisamente brutti, sembrano disegnati da un bambino di 2 anni che è stato abbandonato dalla madre. Il Los Angeles Times racconta che gli alberi sono costati ai cittadini $20,000 l'uno.
Ma qual era esattamente lo scopo che avevano...
Dell'investimento.
Esatto, ma qual era esattamente lo scopo che si proponevano di raggiungere con questo investimento assurdo?
Allora, questi alberi dovrebbero avere poteri paranormali. Diciamo che l'unica cosa paranormale che effettivamente hanno prodotto è lo sperpero di denaro pubblico. Gli alberi consumano $1,000,000 l'anno solo di elettricità. Il tutto nel secondo paese più povero dell'emisfero, lo ripetiamo. Nel 2018 gli alberi metallici vennero devastati dalla popolazione. Le coincidenze sono la cosa più inquietante di questo podcast, perché la tiranna replica le azioni di altri protagonisti di tiranni. Ad esempio, si rifiuta di vivere nella residenza presidenziale perché pensa sia infestata dal maligno.
Aspetta, momento. Questa roba qua l'aveva fatta anche Bucaram, no? Il tiranno popstar dell'Ecuador a cui abbiamo dedicato un episodio della prima stagione.
Proprio così, e invece da Tan Shui, il tiranno birmano, eredita la passione per il pensiero magico e l'amore per la superstizione.
Vedi che è tutto un filo rosso che li lega, questi ragazzi e ragazzacce.
Rosario Murillo gira con degli anelli turchesi che, secondo fonti tiranniche, allontanano gli spiriti maligni. Allora, il catalogo Lavanna Marchi è lunghissimo. Pensate che nell'ufficio dove oggi il tiranno fa gli incontri diplomatici esiste un murales demenziale.
Ovvero?
Diciamo lì che è un fondale psichedelico che sarebbe stato benissimo nella San Francisco degli anni 60, ma che è un po' fuori luogo per incontrare un capo di Stato. È vero che il tiranno è nell'inner circle degli eccentrici, dei leader che mostrano i machete su TikTok, però quel fondale lisergico era veramente troppo anche per loro.
Ma cosa c'era esattamente su questo fondale?
Una mano gigantesca che dovrebbe proteggere il potere della coppia tirannico, ma che ha l'unico effetto di incutere nell'ospite una gran voglia di chiamare la polizia. La tiranna ha dato altre prove di amore per l'occulto. È la versione malandrina di Paolo Fox. I politici che ricevono un nuovo incarico nel regime devono prima purificare la loro anima. La tiranna ha creato una sorta di religione pagana che mischia cristianesimo e marxismo, Che Guevara e Don Matteo. Le sue preghiere invocano Dio, la madre terra e lo spirito di Chavez. Non per forza in quest'ordine.
Posso dire che lo spirito e l'espirito di Chavez è molto quotato nei regimi di cui parliamo? Cioè, una volta si era incarnato nell'uccellino che aveva detto a Maduro di candidarsi. Altra pietra miliare, tra l'altro, di tirani questa.
Sì.
Ora, torniamo a Rosario Murillo. Che indice di popolarità ha in Nicaragua la signora Ortegas?
Allora, la tiranna ha un indice di popolarità tra i più bassi della storia del paese.
No, ma come?
Sì, sì, la gente la odia, ma lei se ne frega e va in TV tutti i giorni a mezzogiorno come una clerici distopica. In realtà gli Ortegas non hanno molti amici. Di recente hanno litigato anche con Javier Milei, l'argentino pazzo, richiamando l'ambasciatore di Buenos Aires. I tiranni sono amiconi di Iran, Cuba, Russia, Cina, Bielorussia, Corea del Nord e Venezuela. Con Maduro, Putin, Lukashenko, il tiranno sta facendo la Bobo TV del male. Gli Ortega sono una coppia solida e indissolubile. Non sono coniugi che un giorno finiranno per rinfacciarsi Rolex in una serie Netflix. Alla base del loro rapporto c'è la volontà di creare qualcosa di spirituale, il desiderio di un'unione così profonda e viscerale che può essere definita divina. Una divinità malvagia, ovviamente, che polverizzò ogni tentativo di risolvere la questione razionalmente. Nel 2018 i tiranni del Nicaragua si ricordano di essere nati nel Novecento, il secolo dei totalitarismi violenti, e dimostrano la loro capacità di condizionare gli eventi col sangue. I tiranni decidono una riforma pensionistica all'italiana, pagare più contributi in cambio di una pensione più bassa.
Beh, molto allettante, possiamo dirlo.
E infatti le persone scendono in piazza per protestare. Il rivoluzionario subisce la rivoluzione, scrisse il New York Times. Il primo obiettivo dei manifestanti è devastare gli alberi della vita della tiranna con una furia simile al dio del vento. Uno degli slogan della gente era «Non abbiamo paura», una minaccia che sarà intollerabile per i tiranni. Ortega dà mandato di sparare sulla folla. I morti saranno circa 400. Tra questi ricordiamo un ragazzo di 15 anni ucciso dalla polizia e un giornalista seccato in diretta mentre stava raccontando le proteste attraverso Facebook Live. Il suo quotidiano, infatti, era stato chiuso tempo prima. Dovremmo averli entrambi tatuati al posto delle carpe koi e dei cuori con scritto mamma che devastano i nostri petti. Il dissenso da quelle parti era diventato criminale. I cittadini finiranno in carcere in maniera totalmente arbitraria. Ortega ritirerà la riforma, ma quasi 30.000 persone fuggiranno in Costa Rica, dando il via a una reazione xenofoba che nemmeno nell'Ungheria di Orbán. A queste tragedie Rosario Murillo risponde come qualcuno che insegna a scuola irrazionalità.
Ok, spiegami meglio dove vuole andare a parare questo soggetto.
La tiranna dice ai giornali che le proteste della gente sono state generate dagli spiriti maligni. Ancora una volta la Vanna Marchi degli anni Ottanta aveva colonizzato la mente della tiranna. Anche se dobbiamo aspettare il 2021 per assistere al capolavoro dei tiranni.
L'ennesimo, possiamo dirlo?
Gli Ortega creano il Ministero per gli Affari Spaziali con gli Extraterrestri. Il primo interstellar tirannico. Un'idea che non sarebbe venuta in mente neanche a Kate Richards che incontra Freud nel periodo della cocaina. Il Nicaragua è un paese poverissimo. La realtà è che puoi dire quello che vuoi, ma sei quello che fai. Istituire un ministero per fare accordi bilaterali coi marziani è una mossa che denota una capacità unica nell'aggirare la razionalità. Gli Ortega hanno sempre amato sorprendere e polarizzare, un approccio che ha consolidato l'attuale stima dei più grandi tiranni del momento.
Va bene, però a questo punto proviamo a capire qual è l'obiettivo finale di questa folle strategia degli Ortega.
La perpetuazione del potere. Rimanere al comando fino alla fine. Nel 2009, Repubblica ha riportato le stupende dichiarazioni di un informatore nicaraguense. Ve le leggo. Ortega è completamente pazzo. Crede addirittura che le vecchie suore stiano pregando perché lo uccidano. Io non sono d'accordo con questo informatore. Ortega non è completamente pazzo. Van Gogh era completamente pazzo, al punto che arriverà ad uccidersi senza capire che la sua arte aveva cambiato il mondo. A differenza di Van Gogh, Ortega ha compreso il suo talento e ha la consapevolezza di aver fondato un regime che ha raggiunto il capolavoro della malvagità. In 40 anni di lotte, Ortega ha sfidato e battuto la Casa Bianca, l'Europa e i diritti umani. Oggi ha tolto il rasoio dal suo orecchio e l'ha puntato alla gola della democrazia. Se non mettete 5 stelle su Spotify, Ortega verrà a prendervi a casa con i marziani e il ministro degli affari con gli extraterrestri.
Grazie mille ad Antonio Losito, ideatore del profilo Diventa un tiranno e autore di dei finali meravigliosi per tutti questi episodi di Tirani. Settimana prossima uscirà un nuovo special di Tirani dedicato però ai soli membri di...
Non te lo dico. Ciao!